Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
Nabucco di Giuseppe Verdi al Festival Verdi 2023.
Buongiorno a tutti, queste a note spiegate, io sono Diego Tripodi.
E io Bernardo Lo Sterzo.
Tornati orora,
freschi, abbronzatissimi.
Freschi. Sì, dalle vacanze.
Beh, magari.
Riprendiamo per voi e solo per voi.
Eccoci.
Allora, o mia patria sì bella e perduta, questi versi immortali dal coro Va pensiero dal Nabucodonosor.
Commoventi poi dall'altro.
Giuseppe Verdi.
Nabucodonosor è poi il nome esteso, uno può dire anche Nabucco.
Ma diciamo che, allora Nabucco.
Ecco.
Oh, quest'opera va in scena per la prima volta, è un giovane Verdi, il 9 marzo del 1842 al Teatro alla Scala di Milano. Ma Verdi ha alle spalle un periodo a dir poco turbolento.
Esatto, vero? Perché ha appena avuto un grandissimo insuccesso con Un giorno di regno, che è un insuccesso che lui si porterà, coverà dentro per tantissimo tempo, tanto da
con
ritirarlo
una ferita,
fuori.
Proprio un'offesa terribile.
E nel frattempo era purtroppo morta tutta la sua famiglia, cioè sua moglie e i suoi due figli uno dopo l'altro, quindi Verdi era una situazione veramente straziante.
Davanti a questo disastro, lui con quella cocciutaggine tutta sua che abbiamo imparato a conoscere è determinato, basta, a chiudere baracca e burattini e non scrivere più una nota. Ed è proprio in questa situazione che noi lo troviamo nelle memorie che lui stesso stila in tarda età per una biografia, e scrive in maniera un po'
roboante,
iconografica, diciamo così. Proprio il racconto di quei giorni. Strada facendo mi sentivo indosso una specie di malessere indefinibile, una tristezza somma, un'ambascia che mi gonfiava il cuore. Rincasai e con un gesto quasi violento gettai il manoscritto sul tavolo, fermandomi ritto in piedi davanti. Il fascicolo, cadendo sul tavolo stesso, si era aperto. Senza saper come, i miei occhi fissano la pagina che stava a me innanzi e mi si affaccia questo verso: «Va pensiero sull'ali dorate». Scorro i versi seguenti e ne ricevo una grande impressione. Leggo un brano, ne leggo due, poi fermo nel proposito di non scrivere, faccio forza a me stesso, chiudo il fascicolo e me ne vado a letto. Ma sì, Nabucco mi trottava pel capo. Con tutto ciò non mi sentivo di recedere dal mio proposito e nella giornata ritorno al teatro e restituisco il manoscritto a Merelli. «Mettilo in musica, mettilo in musica!» E così dicendo prende il libretto, me lo ficca nella tasca del soprabito e, non solo, ma mi chiude l'uscio in faccia con tanto di chiave. E che fare? Ritornai a casa con Nabucco in tasca, un giorno un verso, un giorno l'altro, poco a poco l'opera fu composta.
Ma un cenno veloce sulla trama, e il popolo di Israele è assediato dagli Assiri, dal loro re Nabucco. Il sacerdote Zaccaria però nel frattempo è riuscito a catturare Fenena, che è la figlia di Nabucco, la affida Ismaele, uno dei protagonisti. I due però, Fenena e Ismaele, si amano nel segreto perché Fenena aveva liberato Ismaele quando lui si trovava in terra, prigioniero in terra da Siria. In tutto questo lasciano i due amanti da soli, sbuca Abigail, che è l'altra figlia di Nabucco, che occupa il tempio e minaccia i due innamorati di andare a rivelare tutto a Nabucco. Perché? Perché Abigail è innamorata anche lei di Ismaele. Allora dice: se tu mi ami, io non dico niente, e proprio quest'aria che andremo a sentire adesso sarà il momento che stiamo raccontando.
A volte le opere vengono allestite in forma di concerto, si dice, anzi in forma oratoriale, cioè senza tutto l'apparato scenico. In questo caso con Nabucco sembra che ci sia un oratorio che viene allestito in forma d'opera. E in effetti si tratta di una grande opera corale, vuoi per l'argomento biblico, vuoi perché richiama anche degli esempi precedenti come il Mosè di Rossini, ma anche Norma in qualche modo. Il coro è il protagonista sul quale tutto ruota e sul quale si incentra. Questi quattro atti sono come quattro tableau vivant, come quattro gruppi scultorei.
Assolutamente. E Mila, nel parlare proprio di questa cosa, dice delle parole importantissime, secondo me molto chiarificatrici. Trapunto sopra il vivo sfondo di quest'urto di popoli, il dramma dei personaggi svanisce per una inevitabile deficienza di prospettiva. L'amore di Fenena a Sira per l'ebreo Ismaele, contesole dall'ambiziosa schiava Abigail, l'esaltazione dell'impazzito Nabucco, sembrano assorbiti nel seno di quella più vasta epopea che culmina nella lirica degli ebrei piangenti schiavitù. Siamo appena nel 42, ma il 48 era nell'aria e Verdi, non ancora dirozzato dal breve soggiorno milanese, era più atto a sentire il dolore di un popolo oppresso che non le sottili e tortuose aberrazioni di passioni d'amor contrastato. È proprio questo il punto, cioè la musica di Verdi in questo periodo storico è un po' come una rete che raccoglie e fa in un certo modo anche germinare tutti quei sentimenti politici e sociali che andranno poi a fare il 48 italiano. E è fondamentale questa cosa perché in un certo senso è come se...
realizzasse un desiderio.
Esatto, cioè questa musica è come se fosse la musica del popolo italiano che non aveva una patria, non aveva una patria sua.
Gli autori non sappiamo se intenzionalmente fecero metafora degli ebrei con gli italiani, sta di fatto che è proprio così, così fu colta ed è giusto così. Il Nabucco è l'opera giusta al momento giusto.
Quest'opera eccezionale si deve soprattutto anche ad un uomo eccezionale, che oltre a Verdi ce n'è un altro, che è l'impresario Merelli, che ne parla Verdi stesso nelle sue memorie. Merelli fu quello che costrinse in un certo modo Verdi a scrivere quest'opera, ma non solo, diciamo che la sua figura di impresario, come tutta quella degli altri impresari che vivevano e operavano in Italia e in Europa in quegli anni, sono delle figure incredibili, perché erano degli uomini, praticamente degli uomini d'affari, che in un certo modo mettevano insieme i teatri, i cantanti, le compagnie, compagnie, le maestranze
avevano una buona dose d'avventura,
decisamente, perché investivano i loro soldi in queste azioni, e erano delle persone incredibili, perché appunto dovevano mettere insieme delle macchine operative incredibilmente
complesse, un reticolo di public relation improbabili. Ma Verdi si risolve quindi a scrivere quest'opera, gli si presenta ad Amerelli, dice: tu mi hai promesso di metterla in scena e allora mettimela in scena.
Esatto.
E Amerelli dice: sì, però sei arrivato un po' tardi, la stagione di Carnevale, che era quella importante, e ha già nel cartellone le sue belle opere nuove. Considerate che all'epoca le opere erano praticamente soltanto opere nuove, non si riandavano a ripescare le vecchie. E vabbè, e Verdi tanto dice, tanto fa, che Amerelli, che appunto ha quel pizzico di gioco d'azzardo nel sangue, dice: vabbè, sai che c'è, mettiamoci.
E poi crede fortemente nella figura di Verdi.
Proviamoci. C'è un motivo se Verdi rompe la testa a Amerelli finché non ottiene quello che voleva, a scapito pure avendo magari i costumi di secondo ordine. E il motivo era che poteva avere però un cast di primo ordine.
Certo.
Ronconi e soprattutto Giuseppina Strepponi, quella che diventerà poi chiaramente la compagna di una vita, e che era stata ed era ancora una grande soprano. In verità poi proprio in quegli anni comincerà
la sua stella decadrà.
E forse qualche piccola responsabilità c'è anche questo ruolo verdiano di Abigail, che adesso sentirete.
La vocalità di Abigail è incredibilmente complessa, proprio perché il personaggio psicologicamente è il più complesso e il più articolato di tutta la narrazione.
Questi salti spericolati dall'alto al basso,
che proprio ridanno l'idea di questo personaggio così così costruito in maniera complessa, no? Che passa da un eccesso all'altro, è un po' instabile,
arrabbiato,
in un certo senso, arrabbiatissimo pure. Ecco, in Verdi con Nabucco si comincia, ma poi andrà sempre più consolidandosi questo modo di narrare, cioè nel senso, in un certo modo di mettere al centro dell'azione, in Nabucco si vede chiaramente perché è un'opera corale, come dicevi prima, però di mettere al centro della narrazione la società, cioè nel senso i comportamenti dei personaggi, che però sono comportamenti calati all'interno di una società, e lo vedremo in tutte le opere, il rapporto con i padri, i rapporti con il potere, con la subordinazione. Questo sarà costanti vene narrative verdiane che in un certo senso i suoi personaggi incarneranno, e facendoci contrastare questi personaggi con la società che c'hanno intorno.
Esatto. Cerchiamo di recuperare, però, prima di lanciare il nuovo ascolto, un po' di trama, che è cosa non semplice. Abbiamo lasciato i personaggi nel piano del primo atto, che si conclude sostanzialmente con la distruzione del Tempio di Gerusalemme e la deportazione del popolo ebraico in Mesopotamia. È proprio nella regia di Babilonia che si apre il secondo atto. Qui troviamo Abigail nella sfuriata che abbiamo appena sentito, perché ha trovato un documento sfuggito a Nabucco che attesterebbe la sua nascita di schiava,
non nobile.
Non è dunque la figlia naturale del re. E tradita e delusa da Ismaele e Fenena, e anche dal silenzio e dalle bugie di Nabucco, il suo proposito è quello funesto, quindi di vendicarsi e sostanzialmente di prendere il potere, spodestando tutti. E d'altro canto, nel campo profughi, insomma, dei ebraico, il gran sacerdote Zaccaria rivolge una preghiera a Dio chiedendogli di infondergli la capacità a sua volta poi per di incitare il popolo ebraico alla rivolta o comunque alla resistenza, alla possibilità di vincere sul dominatore.
Ma questo violoncello, no, che suona sempre quando si parla di Dio, del Dio degli ebrei, cioè nel senso quando si parla di conversione, quando si parla di dare forza alla voce del profeta, è sempre la voce del violoncello che in un certo senso, almeno secondo me, secondo noi, questa è in un certo senso il riflesso di una voce divina.
Eh sì, ed è un bellissimo esempio anche di trattazione diversa dopo queste esplosioni di masse corali e appunto di certo. Esattamente. Violoncello che, fra l'altro, con questa natura cameristica, più violoncelli che fanno una sorta di sostituzione ai canti delle voci, ricorda veramente da vicino il Guglielmo Tell di Rossini.
Che però mi dicevi che...
Però quanto pare, sì, non è molto probabile che il giovane Verdi conoscesse questa tarda opera rossiniana, d'altronde è arrivata in Italia appunto di recente. Sta di fatto che tutto Nabucco, lo dicevamo prima quando abbiamo fatto riferimento al Mosè, è un'opera intrisa di Rossini, ma anche di tutti i suoi gli esempi dell'epoca a lui più vicini, Bellini, Donizetti,
si
insomma
sente
tutto
moltissimo
il bel canto.
L'influenza di tutto il bel canto italiano.
Assolutamente, eppure qui la magia sta di fatto che lui può prendere uno stilema di Rossini, una melodia belliniana, un'orchestrazione di Donizetti, quello che vogliamo, eppure suonerà sempre, noi non avremo mai il dubbio che non si tratti di Verdi, l'impronta nuova, nuovissima, con cui Verdi dà queste zampate, diciamo lo stile è quello dell'epoca, ma la zampata, la direzione, questa grande pragmaticità è tutta quella verdiana che dall'inizio alla fine prende, tiene fermo questo dramma.
Un piccolo punto sulla trama, quindi Fenena si è convertita e è diventata un'ebrea, e il colpo di stato di Abigail sta andando avanti, spinto anche dai sacerdoti assiri che si vedono traditi appunto da Fenena, e Nabucco torna dalla guerra tutto infervorato maledice in un certo senso il dio ebraico, sia e anche il dio Assiro, si becca un bel fulmine in testa che lo stende, e così si chiude il secondo atto. Si risveglia nei fumi nel terzo atto, nei fumi
questa
di questa specie
divina.
Di esatto, e vede questa donna, non la riconosce nel suo stordimento, e inizia questo lungo duetto tra i due,
tra
Nabucco e Abigail, nei quali due si fronteggiano e finalmente vengono in un certo senso alla resa dei conti, quando lui dice a lei: tu in realtà non sei mia figlia ma sei una schiava. E lei dice: ah, io qui ti aspettavo, perché il foglio che attesta questa cosa ce l'ho io, e glielo strappa davanti alla faccia.
Esatto, e tu sei prigioniero. Come? Io prigioniero? Esatto. Sì, tu sei prigioniero di una schiava che disprezza il tuo potere.
Ah, quel suono!
Innanzi la minaccia di perdere l'amata figlia Fenena, Nabucco si ravvede, torna sui suoi passi e implora in preghiera il dio degli ebrei pietà, quindi si converte, e il dio degli ebrei, quindi benevolo, gli manda il solito violoncello, gli manda tutta la cavalleria per liberarlo. Questa preghiera è l'ultima aria, l'ultimo ascolto che vi facciamo, con cui ci salutiamo, ossia Dio di Giuda, bellissima, bellissima aria. Poi insomma ci sarà la risoluzione dell'opera con la glorificazione, la vittoria e la glorificazione di Nabucco e del popolo ebraico. Ma la morale di quest'opera, quindi, quale può essere, Bernardo? Che abbiamo un Verdi giovane e rivoluzionario, al netto chiaramente del significato storico-politico di questa espressione. Sta di fatto che Verdi veramente sta incidendo con radicalità quello che è il suo percorso personale nel teatro musicale.
Assolutamente, che lo porterà a essere il cantore primo di quella italianità che al tempo ancora non era completamente formata, anche in un certo senso. E su questo Francis Toye, che è un grande insomma
studioso
verdiano, scrive delle parole molto, molto significative. Mentre Wagner dava fuori risme di prosa per dimostrare che i compositori d'opere italiani avevano peccato nel trascurare i canti nazionali della loro patria, Verdi in realtà quei canti li stava scrivendo. E proprio questo Nabucco, ma in forma di concerto,
per farmi contento,
esatto, per far contento te, andremo ad ascoltare giovedì 28 settembre e venerdì 6 ottobre alle ore 20 presso il piccolo ma deliziosissimo Teatro Magnani di Fidenza. E il direttore sarà Giampaolo Bisanti, l'orchestra sarà la Filarmonica Arturo Toscanini, e Vladimir Stoyanov sarà Nabucco, Marta Torbidoni sarà Abigail e Marco Mimica Zaccaria.
Noi invece abbiamo ascoltato un'esecuzione a cura di Riccardo Muti e la Filarmonia Orchestra, con Matteo Manoguerra, Nabucco, Renata Scotto, Abigail, e Nicolai Chiaurov, Zaccaria. Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.